Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la più bella rivista scritta dagli studenti delle scuole superiori. Oggi noi abbiamo ospiti la Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Precisamente, ciao.
E Fabio, che frequenta invece il Liceo Scientifico Righi di Roma.
Ciao a tutti.
L'argomento del giorno, parliamo di Veltroni, ma in che senso? Parliamo della nuova politica del Partito Democratico e soprattutto del rapporto con voi giovani. Lo facciamo soprattutto perché si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra Walter Veltroni e i giovani qui a Roma, a Villa Torlonia, al quale tra l'altro ha partecipato anche la nostra Francesca.
Esattamente.
Che ha avuto l'onore di una bella intervista.
Sì, sì, è stato un momento molto bello, devo dire.
Molto alto.
Sì, diciamo, molto alto, altissimo.
E anche Caterina del Liceo Classico Albertelli di Roma, che per oggi non è con noi. Ne parliamo meglio dopo aver ascoltato il primo brano di oggi. Lui è Niccolò Fabi con La Politica.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
La politica delle mie idee, è forse strano a dirsi, ma il mio governo unico sei tu.
Di Niccolò Fabi qui a Radio Zainet. La politica invece per i giovani è quella che voi avete anche un po' ascoltato, tu in particolare Francesca, dalle parole di Walter Veltroni. Andiamo ad ascoltare prima la scheda preparata dalla nostra redazione.
Non voglio fare politica per il resto dei miei giorni, voglio fare politica finché sarà utile e necessario. È quanto ha dichiarato Walter Veltroni, sindaco di Roma e candidato alla guida del Partito Democratico, durante l'incontro con i giovani che si è tenuto a Roma a Villa Torlonia. Il Partito Democratico rimetterà al centro la bellezza della politica, ha assicurato il sindaco. Un obiettivo di sicuro non facile in un momento in cui tanto si parla di antipolitica. Riuscirà Veltroni a conquistare quei giovani che andranno a votare per la prima volta, in una fase in cui la classe dirigente pare aver perso così tanta credibilità?
Tu che c'eri, Francesca? Dimmi qualche impressione intanto che hai avuto dalla giornata.
Ma ti devo dire che la cosa che mi ha più sorpresa è stato vedere il ragazzo candidato alle primarie con Veltroni, insomma il ragazzo capolista sedicenne. E devo dire mi aspettavo un ragazzo che insomma fosse soltanto uno specchietto per le allodole, invece si è dimostrato una persona sveglia, ha fatto un discorso molto coerente, l'ho visto ferrato, insomma. Quindi penso che l'idea di aprire la possibilità di votare anche ai sedicenni sia, se c'è questo retroterra, se ci sono persone così preparate, sia stata proprio ottima.
Beh, mi hai aperto subito uno dei primi punti di discussione, il voto ai sedicenni. Tu, Fabio, che cosa ne pensi?
Sì, mi sembra una buona idea, insomma. Credo che tra 16 e 18 anni non ci sia questa differenza abissale a proposito di opinioni riguardanti la politica, insomma. Credo che a 16 anni uno si sia formato una propria opinione sufficientemente matura, poi se uno non vuole formarla non la forma neanche a 40.
Da più parti si solleva un po' la questione che sia una mossa demagogica per attirare un po' il popolo dei giovani, perché adesso la nuova politica punta tantissimo a far presa sui giovani. Voi che cosa ne pensate? Non è così, da quello che ho capito dalle vostre parole?
Ma io trovo che non sia escluso che una percentuale dei ragazzi che andranno a votare lo andranno a fare per moda, però da una parte, se da una parte ci sarà questa sorta di trend di possibilità di moda, infatti, penso che dall'altra parte sarà una buona occasione per i ragazzi che sono rimasti tagliati fuori finora, perché minorenni magari hanno già un'opinione costituita, o un richiamo per quelli che se la vorranno fare e vorranno andare a votare coscienziosamente.
Mi sembra tutto perfetto.
Sei pienamente d'accordo, Francesca.
Mi supporta.
Ma andiamola a sentire questa intervista di Francesca a Walter Veltroni.
Il confronto con i giovani è sempre uno dei suoi punti forti. Cosa ha tratto da oggi?
Ma guarda, la conferma di quello che so conoscendo, cioè che avete una gran voglia e che fa arrabbiare la politica, che non trova le parole giuste per entrare in comunicazione con questa grandissima voglia e desiderio che voi avete di fare qualcosa per questo paese.
Si è parlato di una certa casa molto importante dal punto di vista televisivo. Ecco, io trovo molto vera il parallelismo che c'è tra la casa e Montecitorio attualmente. Nel senso che davvero, arrivati lì, si perde la concezione di tutto, in realtà. La voglia di fare bene non c'è più. Com'è questo divario tra la politica dei ragazzi e la politica che sta in politica?
Ma guarda, come sai, ci sono tante persone che a Montecitorio si impegnano, lavorano, che hanno grandi competenze, che hanno voglia di fare, e ce ne sono altre che invece non hanno la stessa voglia. Quello che in questo momento è avvertito da tutti come insopportabile è la incapacità di decidere. Il sistema istituzionale e politico di questo paese non è in grado di decidere nulla, e quindi questo accresce nei cittadini la sensazione che sia tutto autoreferenziale, no? Che tutto valga in quanto tale, e non c'è la voglia da parte del paese di fare quelle innovazioni, ridurre il numero dei parlamentari, fare una sola Camera, sui quali tutti dicono di essere d'accordo, ma poi non si riesce a farli, non si capisce perché, o meglio si capisce. Io penso che questa cosa nuova che stiamo facendo dovrà servire un pochino a scrollare questa situazione.
Quello che sta cavalcando un po' questa onda di malcontento, anche magari corroborata dall'uscita della casta, è Beppe Grillo in questa circostanza. Si è parlato anche di rete, diciamo, in questo incontro, e del ruolo della rete. Lei prevede un confronto tra lei e Beppe Grillo un domani?
Ma guarda, il problema però è che bisogna trovare delle soluzioni positive, non basta dire di volta in volta ciò che non va,
certo.
Perché poi bisogna trovare delle soluzioni positive, e aggiungo, bisogna farlo anche un pochino al riparo dal grande circo della comunicazione. In questo il presidente Napolitano ha perfettamente ragione. Penso che si debba farlo con serietà e recuperando una cosa che la politica ha perso, cioè la capacità di condividere i problemi reali della gente, perché un urlo è un urlo, la soluzione di un problema reale è un'altra cosa. Dire quello che non va è una cosa che è giusto fare, trovare la soluzione è più complicato, perché poi si fa l'urlo e poi si dice no alla TAV. E invece questo paese ha bisogno della TAV come ha bisogno di tutte le altre cose importanti, qualificanti e innovatrici che l'Italia per tanto tempo ha perduto.
Il voto ai sedicenni, che ruolo avranno i ragazzi nel Partito Democratico concretamente?
Dal punto di vista dei diritti saranno esattamente gli stessi diritti di tutti, cioè potranno votare e potranno essere eletti, e hai visto che abbiamo diversi ragazzi sedicenni in lista. Poi io spero che i sedicenni votino anche alle elezioni amministrative, perché ormai, mi ricordo la discussione ci fu quando si passò al voto a 21 e voto a 18, no? E sembrava che crollasse il mondo. Adesso c'è una grandissima responsabilizzazione che noi dobbiamo incoraggiare. Questo aiuta i ragazzi a responsabilizzarsi, perché a 16 anni sapere di poter partecipare alla vita pubblica è anche una sfida, perché in una classe ci sarà quello che, diciamo, ci prova di più e l'altro avrà voglia di emularlo. Quindi è uno stimolo positivo. fa parte anche qui di quella idea di fidarsi dei giovani e di togliere vecchiaia addosso a questo paese, perché questo paese è vecchio, è da dannarsi l'anima, perché ha tutte le condizioni di talento, di capacità, di intelligenza, di forza, di bellezza per poter essere almeno come la Spagna. Un tempo la Spagna era molto dietro di noi, adesso la Spagna è molto avanti a noi, dobbiamo riprenderla rapidamente, e soprattutto è un fatto di energia, di determinazione, di capacità di innovazione, di linguaggi, di parole, di strumenti, di modo di decidere. Ma è possibile che ancora noi ci mettiamo anni per decidere una legge, quando magari ciò che decidiamo è già cambiata dal momento in cui abbiamo deciso di fare la legge? La società è veloce, la politica è lenta, e se non voglio fare Celentano rock è lento, ma è così più o meno.
L'incapacità di decidere tra i problemi indicati da Walter Veltroni.
Gli do ragione in buona parte, nel senso che credo anch'io che in qualche modo la politica abbia dei tempi troppo lenti per andare al passo del paese, e finisce per allontanare tutto questo, finisce per allontanare le persone da credere nella politica. Oltre a questo, mi sento anche di dire che questo discorso di Veltroni è un po' demagogico, però la considero una demagogia sana, nel senso che sì, sono tante parole che magari possono piacere a livello popolare, sono parole semplici, che comunicative, che arrivano a tutti, però è una demagogia sana. E qui mi ricollego anche a parte l'intervista nella quale si parlava anche di Beppe Grillo. Secondo me, viceversa, Beppe Grillo cavalca un'onda che non porterà molto bene al paese. Poi sono uno scettico di Beppe Grillo, e mi sento dire che la politica a scuola, indipendentemente dal voto ai 16 anni, è già importante. Passando al liceo, come me, tutti quanti hanno visto un mondo nuovo, partecipare ai collettivi, alle assemblee e tutto quanto, però purtroppo nella politica giovanile delle scuole c'è molto scetticismo verso la politica della Camera e del Senato, e purtroppo Beppe Grillo in questa fascia ha una certa, come dire, un certo seguito.
Una politica su due livelli, quindi.
Sì, assolutamente, che poi è lo stesso discorso che Veltroni riporta, appunto. La casa è impaurita dai ragazzi che vogliono comunque, cioè la casa, proprio ormai è automatico associarle. La Camera è impaurita dai ragazzi, e invece i ragazzi vorrebbero poter mettere bocca sulle decisioni della Camera. Quindi ben venga il voto, l'abbassamento della soglia dell'età per votare.
Piccola pausa musicale a Radio Zainet, adesso c'è Samuele Bersani con Lo scrutatore non votante.
Zainet, la scuola che fa radio. Udidi.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante, sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica, e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante.
Samuele Bersani a Radio Zainet. Allora ragazzi, antipolitica, direi che è diventato il tormentone del momento. Mi ricordo il tormentone dell'inciucio a suo tempo, c'è sempre questa parola che riesce a catalizzare tutta l'attenzione mediatica in questo momento, è proprio quella dell'antipolitica. Si fa un gran parlare di Grillo, della casta, direi che forse Grillo lo stanno attaccando veramente tanto, non so, lui ha già un po' detto la sua, magari vuole aggiungere ancora qualcosa e poi Francesca di pure la tua.
Ho già detto che Beppe Grillo, a mio modesto parere, sebbene poi faccia delle denunce molto giuste riguardanti magari alcuni sperperi di denaro della nostra politica, eccetera eccetera, io trovo che tutto sommato questo suo spirito produttivo, voglio parlare di questa rete di giovani che si interessa in tutta Italia a questo movimento nascente della nuova politica, come se stesse per crollare Montecitorio seppellito da non so cosa,
dai blog,
come se avessero questo potere. Ma boh, mi sembra un po' tantino esagerato, e trovo anche abbastanza corrette in parte le associazioni con l'uomo qualunque, no? Che era il famoso partito che faceva parte poi della costituente, no? Nel 46. Io sono sempre stato uno dei difensori della politica, nel senso che sebbene ci sia da criticare molto, magari ad abbassare gli stipendi eccetera eccetera, tutta un'altra serie di cose come diceva Veltroni, io la terrei così. D'Alema ha dichiarato, ascoltando Beppe Grillo dopo il V-Day, la storia ci insegna che dopo, se cade il governo, non arriva l'anarchia o il governo popolare, ma più facilmente i carri armati o chissà cos'altro peggio.
Francesca?
No, io trovo che l'idea di tenere la politica così com'è non sia esattamente saggia, ma non perché vada rivoltata attraverso internet o cambiata attraverso le parole di Beppe Grillo. Anzi, Beppe Grillo sinceramente mi sembra, in questo momento in cui si vocifera che nel fatto che lui possa addirittura proporre delle liste civiche associate a un movimento suo politico, mi sembra assolutamente che si stia rivelando incoerente, nel senso che si è creato un retroterra di opinioni attraverso il mezzo internet, il blog, che ovviamente è uno strumento potentissimo, ed è molto giusto che lui faccia sensibilizzazione attraverso internet, attraverso la satira, la comicità.
Lui dice anche, scusami se ti interrompo, che internet è lo strumento più democratico che ci sia, no? Lui
è parzialmente vero, nel senso che comunque ad internet accede una parte di popolazione che attiva, che si interessa, non è ovviamente non ha la stessa rappresentatività del voto, secondo me. Però comunque il fatto che si diffonda l'opinione, che si faccia pensiero alternativo attraverso internet, è sacrosanto. Ora da lì a passare a voler scendere in campo avendo coinvolto delle persone, avendole convinte della propria buona fede, non lo so, perché sinceramente...
Voglio distruggere i partiti, mi è sembrata una sparata di quelle proprio da risparmiare, insomma.
Diciamo che comunque, al di là di quello che si possa pensare sui toni, chiaramente, e il resto di Beppe Grillo, quantomeno bisogna dire che in questo periodo, tra gli interventi di Beppe Grillo e il libro di Rizzo e di Stella La Casta, però c'è di buono che si è tirato fuori quantomeno un problema, che poi magari quello non sia il modo giusto di affrontarlo, però c'è un problema.
Io sinceramente trovo molto più degna di rispetto, diciamo, l'azione di Rizzo e di Stella, perché obiettivamente loro hanno esposto un problema che si sapeva esistere, ma sì, senza dargli un contorno preciso, e l'hanno sottoposto all'opinione pubblica, però non si sono proposti di scendere come alternativa politica in campo per una futura elezione.
Anche se Grillo dice che non vuole fare politica.
Spero sia così, nel senso che se lui veramente si limitasse a pungolarli, io lo stimerei moltissimo, però il terrore, lo spettro del mi butto dentro anch'io perché sono più giusto degli altri, mi impaurisce molto.
C'è di buono di Beppe Grillo e della sua opera di denuncia, e che, a parte appunto alcune denunce che senz'altro fanno sapere a tutti alcuni problemi del paese di grande rilevanza, che è riuscito con internet, col V-Day eccetera eccetera, a ottenere una grande eco popolare, e se non altro è riuscita a sensibilizzare tutti sul problema del distacco tra la politica e i cittadini, e quindi insomma ben venga che tutti si interessino dei problemi della nostra politica.
E a proposito di questo, citerei proprio il discorso di Walter Veltroni ai giovani: la politica quando diventa mestiere è brutta come poche altre cose, ha detto così di preciso, ma se è bella è quella che ha cambiato il mondo.
Ha ragione, no, è perfettamente vero, infatti è questo il discorso. Beppe Grillo, nel momento in cui si fa politica come si fa opinione, per prendere coscienza dei problemi, per cercare di dare nuove proposte, va bene. Nel momento in cui vuoi diventare anche tu un ragazzo della casa, a un certo punto non mi fido più di te.
Mi permetto di osservare che qualcuno dovrà pure farlo, però.
Sì, infatti io ho grande fiducia in Walter.
Anche io personalmente penso che alle primarie mi sbilancerò per lui, e sono ben contento che ci siano molti candidati, che ci sia un confronto, no, tra Rosy Bindi e tutti gli altri che hanno intenzione di candidarsi. mi limito a osservare che siamo in una repubblica in cui la sovranità appartiene al popolo, ma necessariamente perché questo avvenga è necessario che ci siano dei meccanismi di rappresentatività e di elezioni. Non è possibile ottenere una politica per tutti, quindi se uno vuole fare il parlamentare è una persona seria e onesta, io sono ben contento. Non osservo che uno che vuole mangiare i soldi alle spalle di tutti gli altri.
Ecco, poi abbiamo anche parlato, ne ha parlato Veltroni, ma insomma se ne fa un gran parlare, dell'appello del presidente Napolitano anche contro questo circo mediatico che si è scatenato. Questo, se volete chiudere con una considerazione su questo.
Beh, appunto il discorso è molto giusto, ovvero le cose vengono amplificate dal circo mediatico, e tra l'altro il circo mediatico fa sì che la politica quotidianamente diventi una cosa sterile, nel senso che ogni TG che noi vediamo sono dichiarazioni di parlamentari che rimpallano tra loro i problemi o rimpallano alleanze, scortesie, scaramucce, favori, insomma non si parla poi di grandi temi, o se se ne parla è soltanto per sommi capi, non ci sono notizie che concretamente ci mettano al corrente delle cose che si stanno facendo, si parla soltanto di ideali, di proposte vacue, insomma è un modo per svilirla la politica secondo me.
Sarò telegrafico, Napolitano in questa circostanza ha avuto parole perfette come in tutte le altre sue dichiarazioni.
Caspita, una dichiarazione di ammirazione
profonda.
Profonda. E noi dall'ammirazione per il presidente Napolitano passiamo all'ammirazione per Edoardo Bennato, protagonista del nostro flashback di oggi.
Legato alla musica. Avete già ascoltato l'ultimo disco di Edoardo Bennato? Beh, se non l'avete fatto vi consigliamo di farlo. Ispirato alla storia di Peter Pan, musicalmente è un album eclettico, con ballate lente, rock aggressivi, atmosfere Dixieland e brani in perfetto stile Bennato. Certo, saranno solo canzonette, ma a noi sembrano davvero niente male. E a proposito, vi facciamo ascoltare l'ultima traccia del disco, che dà anche il titolo all'album. Avete indovinato, solo per voi sono solo canzonette, lui è Edoardo Bennato.
Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Categoria, tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Non ne ho. Io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene. Io più di tanto non posso fare.
Gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito.
raduno generale della grande festa nazionale.
Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale.
Is proud to present.
Bentornati in studio con Flashback, la macchina del tempo musicale che vi riporta ai grandi successi del passato. Avete appena ascoltato Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, il menestrello per eccellenza, cantastorie di favole impegnate, inventore di personaggi, one man band con un occhio alla tradizione e l'altro al rock. Precursore di mode e di melting pot musicali, uno sempre avanti. Edoardo Bennato nasce a Napoli nel 1949, in un'area profondamente segnata dall'inquinamento industriale e dal degrado urbano. Mentre frequenta l'università a Milano, Edoardo irrompe negli anni 70 con la sua carica critica e polemica, le sue tematiche attuali, la sua onirica ma lucida creatività. Il brano che abbiamo scelto per voi è del 1980. Il disco si sviluppa su più canzoni, dove è evidente la lotta tra la ragione e la fantasia, che è rappresentata dal desiderio di volare e di restare bambini. Questa tematica è chiaramente sviluppata dalla traccia che chiude l'album, Sono solo canzonette, dove Bennato avverte che il suo intento è semplicemente quello di cantare e scrivere canzonette, che non rientra, ma sarà vero, nei suoi intenti, nella politica né la cultura.
Nel giornale della sera.
Dal 1980 ai giorni nostri, Fabio, volevi fare un commento perché ti ho visto poco felice di ascoltare Edoardo Bennato.
Ma in realtà Bennato non mi dispiace particolarmente, mi limito a osservare che la nostra scheda, insomma, la nostra...
Il nostro flashback
su Bennato è stato un tantino generoso nel giudicarlo, perché, cioè, oggettivamente menestrello per eccellenza in Italia io considero semmai De André soprattutto. Poi Bennato, un discreto cantautore magari, un buon chitarrista, però menestrello per eccellenza in Italia mi sembra... eccessivo.
Francesca, a questo punto anche tu puoi dire la tua.
Ma io non disdegno Bennato, certo, non lo so, forse per De André è più adeguato dire cantautore più che menestrello.
Ma veramente lui si rifaceva molto a queste canzoni di carattere medievale, eccetera, quindi non è che l'ho detto...
Sì, no, questo sì, questo sicuramente, però più che altro mi sa che, cioè, in Bennato non c'è una pretesa di messaggio che magari c'è in De André.
Esatto.
Sì, forse qualche canzone magari sì, però non certo
a
livelli...
Non è un castigatore della società,
no, sicuramente,
diciamo.
No. Comunque vi sfido a scrivere un bel flashback per le prossime puntate di Radio Zainet. Siamo arrivati al momento dei saluti e con noi ci sono stati Francesca, che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Bravissima, ciao a tutti.
E Fabio, che frequenta invece il Liceo Scientifico Righi di Roma.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.